Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Pazza d'amore, è questa la pazzia?
Ho il compito di dirvi che il re ha deciso di far rinchiudere la sua infelice sposa.
Padrona di un potere sconfinato.
Sono la sovrana di Borgogna e ho fatto di te il re di Castiglia. Ma voglio anche essere tua moglie.
Vittima di oscuri tradimenti.
Il re è il vostro peggior nemico, cospira contro di voi.
Tacete.
Schiava di una sola, accecante passione.
Giovanna la pazza, una biografia che ha tutti gli ingredienti per una pellicola di successo. Il potere, l'amore, la passione, naturalmente la pazzia, vero o presunta. Giovanna di Castiglia, conosciuta poi come Juana la Loca, figlia di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Viene data in sposa a Filippo d'Asburgo, detto Filippo il Bello, figlio dell'imperatore Massimiliano I. Il matrimonio si celebra nel 1496 nelle Fiandre. Matrimonio tormentato per le ambizioni politiche di lui sul trono di Castiglia, ma anche per i suoi tradimenti, e alla morte di Filippo nel 1506 e della madre di Giovanna, Isabella, 2 anni prima, la lotta di potere che scatenò il padre Ferdinando, reggente della Castiglia, che avvisò le diverse corti della demenza vera o presunta della figlia, impazzita secondo lui per la morte di Filippo. Così, in estrema sintesi, la tragedia della madre dell'imperatore Carlo V. Una studiosa di Perugia, Sonia Merli, ha voluto confrontare le disavventure e il ruolo di Juana la Loca con la sua cognata, la sorella del marito Filippo, dunque pure lei figlia di Massimiliano I e Maria di Borgogna, la zia di Carlo V, dunque, Margherita d'Asburgo. Giovanna e Margherita, contemporanee, due profili diversi, agli antipodi. Margherita, donna molto istituzionale, un percorso meno tormentato, soprattutto con il suo secondo matrimonio con Filiberto di Savoia. Donna illuminata, colta, fascinante e politica di grande valore, autorevole e autoritaria. Quando la cognata Giovanna fu rinchiusa per ordine del padre nel castello di Tordesillas, fu lei ad occuparsi, portandoli nella sua corte, dei nipoti, tra cui il futuro Carlo V. Quest'ultimo, una volta al potere, la incaricò di negoziare un trattato con Luisa di Savoia, madre del suo rivale Francesco I, re di Francia. È il famoso trattato di Cambrai, noto come la pace delle due dame, e fu siglato nel 1529. Il re di Spagna, che l'anno successivo sarebbe diventato imperatore del Sacro Romano Impero, rinunciava alla Borgogna, mentre il re di Francia abbandonava i domini in Italia e nelle Fiandre. Due donne a confronto in un'epoca di transizione, quella del Rinascimento. La sua relazione era incentrata su due personaggi storici a cavallo tra, diciamo, possiamo dire, tra il Medioevo e il Rinascimento: da una parte Giovanna la Pazza, da quell'altra Margherita d'Asburgo. Dunque, da una parte la mamma del famosissimo, celebre Carlo V, grande imperatore, e poi Margherita d'Asburgo, che era invece la cognata.
Certamente la zia di Carlo. Io mi sono occupata di queste due donne in maniera, diciamo così, estemporanea, perché io sono una medievista. C'è stata questa incursione, come ha detto lei, negli ultimi decenni del Medioevo, prima età moderna, e in questo modo ho avuto l'opportunità di misurarmi innanzitutto con delle fonti che sono molto più ricche, sono molto più anche significative dal punto di vista quantitativo, e poi si riescono a costruire dei quadri d'insieme che sono sicuramente molto più completi e interessanti. E quindi sono giunta alla conclusione che queste due donne, che sono tra loro cognate, hanno avuto un destino molto diverso, pur provenendo da famiglie regnanti e quindi entrambe con una provenienza di altissima aristocrazia. Ma una è passata alla storia come la pazza, e adesso vedremo meglio perché. E invece l'altra è quasi portata a esempio di virtù, di capacità di sopportazione delle disgrazie e come una vedova modello che ha pianto i suoi mariti e che poi si è dedicata all'educazione dei nipoti. Allora procediamo con ordine. Giovanna la Pazza è innanzitutto la figlia dei re cattolici, è la figlia di Isabella di Castiglia e di Ferdinando di Aragona. Teoricamente è la terza in ordine di successione perché è la terzogenita, però muore il suo fratello maschio Giovanni, Juan, e quindi lei si trova ad essere la madre di preziosissimi figli, anche perché lei genera sei figli e ne ha ben due maschi che arrivano alla maggiore età, e quindi è tirata sia dalla parte dei Borgogna, perché lei si è sposata con un Borgogna, con Filippo il Bello di Borgogna, figlio di Massimiliano d'Asburgo, e dall'altra parte c'è necessità di garantire la continuità dinastica ai regni spagnoli. E quindi questo suo essere moglie e quindi duchessa e granduchessa nelle terre di Fiandra fa sì che a un certo momento i suoi comportamenti comincino ad essere un po' fuori le righe, sopra le righe. E perché non sopporta i tradimenti del marito, perché non è particolarmente ben accolta a corte e non esita a mostrare quelli che sono i suoi atteggiamenti di fastidio nei confronti di questo comportamento. Dall'altra parte in Spagna ci tengono ad averla sotto controllo perché lei è l'erede di Isabella di Castiglia, che la designa proprio come erede
nel testamento, le dà praticamente tutto.
Esattamente, la nomina erede universale, ma con una clausola, con una postilla: se non si fosse trovata in terra di Spagna, e questo la regina lo sapeva bene perché aveva sposato un borgognone, quindi teoricamente se avesse svolto il suo ruolo di moglie avrebbe dovuto essere dall'altra parte dell'Europa, o se non fosse stata in condizione di ben governare, e qui si adombra il fatto che potesse essere messa sotto tutela da parte maschile, ecco che venivano designati quelli che dovevano agire in suo nome e per suo conto, ovvero il padre Ferdinando e, quando avrebbe raggiunto la maggiore età, suo figlio Carlo.
Dobbiamo naturalmente aprire una parentesi qua. Cosa sappiamo oggi su questa presunta follia di Giovanna?
Dunque, dobbiamo, come al solito, alla pazienza degli storici, a chi va in archivio, il merito di aver scoperto tutta una serie di carteggi, di confidenze e di indicazioni che si scambiano coloro che tengono d'occhio Giovanna. Per cui sappiamo che Giovanna effettivamente fa delle scenate, ma sappiamo anche che Giovanna è tenuta in una condizione di controllo. Non ha più con sé le sue damigelle, le sue dame di compagnia, le sue cameriere spagnole, e quindi è straniera, in terra straniera, con del personale di servizio straniero.
Una delle damigelle
e borgognoni, esattamente, o di comunque di provenienza dalle Fiandre e quindi dai Paesi Bassi. Quindi lei ha la necessità di imparare una nuova lingua, una nuova etichetta di corte. Immaginatevi che shock dalla bacchettona cattolicissima Spagna trovarsi al centro di questa questa Europa in cui si produceva, c'era lusso, c'era ricchezza e c'era un'etichetta di corte raffinatissima, elaboratissima. E poi purtroppo suo marito la tradisce palesemente e lei non sopporta di essere così umiliata e quindi comincia a fare delle scenate, ma da scene di intemperanza a definirla pazza ce ne vuole. Però questi comportamenti sono usati strumentalmente per dire teniamola sotto controllo, facciamola uscire il meno possibile e teniamola lontana dai figli, i figli li educheranno altre persone più moderate di lei. Ed ecco che entra in gioco sua cognata, Margherita d'Austria.
Ancora, prima di parlare proprio di Margherita appunto d'Asburgo, di dirci, perché l'iconografia ci rappresenta, lei ha detto appunto Giovanna che non sopporta i tradimenti del marito, dunque di Filippo il Bello, al tempo stesso quando muore Filippo il Bello e lì c'è una rappresentazione iconografica molto importante, lei è distrutta praticamente, anzi si dice che l'apice della follia in fondo lo raggiunge con la morte di Filippo.
È proprio così. Considerate che questo suo attaccamento al corpo del marito, al cadavere del marito, fa sì che quest'uomo non sia interrato, non sia seppellito, ecco, nei tempi canonici, ma che lei gira per un periodo nelle varie città della Spagna con al seguito la bara del marito. E questo elemento che dà l'idea un po' di una stranezza, di una instabilità mentale, viene esasperato nell'Ottocento, primi Novecento, con delle opere d'arte che la raffigurano fuori di sé, abbracciata alla tomba del marito, oppure con questa tomba che è poggiata su un carro e che la segue nei suoi spostamenti.
Allora, dalla mamma di Carlo V alla zia, dunque Margherita d'Asburgo, qui siamo in un'ottica totalmente diversa, anche una donna di potere, incarna piuttosto la virtù.
Senza dubbio. Margherita ha avuto la pazienza e forse la intuizione di sopportare con rassegnazione i rovesci che le sono capitati. Innanzitutto è stata ripudiata e quindi aveva avuto una gravissima umiliazione. Era stata portata ad Amboise come una piccola regina a 3 anni, perché era stata promessa sposa del delfino futuro Carlo VIII, quindi il futuro re di Francia. E viene cresciuta con i migliori educatori, parla e conosce il latino, suona la musica, ha delle ottime attitudini nella scrittura, ma improvvisamente a 11 anni viene rimandata dal padre perché questo matrimonio non si farà più. Carlo VIII, il delfino, ha deciso di sposare un'altra donna più funzionale alle strategie del Regno di Francia e questa donna è Maria di Bretagna. A seguito di questo, il padre di Margherita, che è uno stratega straordinario, un organizzatore di matrimoni, perché la casa d'Asburgo aveva come motto gli altri combattono, noi della felice Austria invece celebriamo matrimoni, ecco che combina un nuovo matrimonio, questa volta con il fratello di Giovanna, appunto, quindi le due donne sono tra loro cognate. Il fratello di Giovanna, Juan, muore, sono sposati circa 6 mesi e lei non riesce a generare un erede e quindi di nuovo viene rimandata dal padre. Quindi questa donna che per una seconda volta si abitua a una corte e poi non viene accettata da quella corte e viene rimandata in patria. A quel punto il padre combina un nuovo matrimonio con Filiberto di Savoia. Anche questo matrimonio dura poco, dura meno di 3 anni e lei, vedova inconsolabile, addirittura fa costruire un mausoleo in onore di Filiberto nella cittadina di Bourg-en-Bresse e ecco che viene costruito un monastero reale ricchissimo in cui dà sfoggio di quella che è la sua capacità economica, ma anche del suo gusto come committente dal punto di vista artistico. Ed ecco che noi ancora oggi, se andiamo a Bru, vediamo questo mausoleo splendido dedicato alla memoria del marito e in cui lei stessa si è fatta seppellire. E poi qual è l'ultimo tassello di questa biografia, di questa donna virtuosa, quindi vedova, modello, che celebra la memoria del marito? Si scopre che la sua funzione forse più importante è quella di zia e di tutrice, perché siccome Giovanna ormai è stata definitivamente riconosciuta come pazza ed è stata segregata a Tordesillas, lei non ha più facoltà di crescere i propri figli, le viene lasciata soltanto l'ultimogenita e quindi ecco che chi si occuperà dei quattro figli che sono nati dal suo matrimonio con Filippo il Bello sarà appunto Margherita, in questa piccola ma elegantissima, raffinatissima corte di Malin o Mechelen, come la chiamano appunto i fiamminghi. Ed ecco che possiamo vedere Margherita nel suo ruolo prima di tutrice di questi bambini che sono in minore età e poi di reggente e di governatrice, e questo dà la misura del fatto che le si riconosce una capacità di governo, altrimenti nel momento in cui Carlo di Gand, il futuro Carlo quinto imperatore, aveva raggiunto la maggiore età, avrebbe potuto, diciamo così, esautorarla. Invece le lascia comunque il governo dei Paesi Bassi e vediamo che ragiona con suo padre Massimiliano e con suo nipote Carlo da pari a pari. C'è un carteggio splendido che dà la misura della capacità, dell'equilibrio e della visione strategica e di governo di questa donna.
Siamo dunque a cavallo tra quello che tradizionalmente viene considerato la fine del Medioevo, l'inizio del Cinquecento, il Rinascimento, eccetera. Possiamo dire che chiaramente è un'epoca di grandi cambiamenti culturali, scientifici, nella religione, nella mentalità, eccetera, insomma, il grande Rinascimento. Possiamo dire che è cambiato qualcosa anche nel rapporto delle donne col potere, forse mi spingo troppo in là, cioè nel senso che abbiamo sentito già da Isabella di Castiglia, naturalmente, ma fino a Caterina de Medici, un periodo in cui si ha l'impressione che c'è una certa emancipazione delle donne che assumono un maggiore potere.
Lei ha sicuramente centrato la questione, nel senso che abbiamo dei modelli di regalità femminile che si rivelano fuori dall'ordinario. Isabella di Castiglia girava il suo regno a cavallo di mulo, ma questo ci dà anche la misura del fatto che le donne si devono virilizzare per essere capaci di governare e avere il polso della situazione ed essere rispettate dai propri sudditi. Quindi Isabella agisce in questo modo. Margherita, secondo me, ha un regno più stabile. Non ha bisogno di mostrarsi nella sua fisicità di sovrana, ma è una donna che sa gestire sicuramente il potere. Lo dimostra perché diventa reggente nel 1507, muore nel 1530 e quindi ha ampiamente modo di dimostrare questo suo ruolo. Certo, lo fa in maniera discreta, sapendosi conquistare la fiducia degli uomini che hanno in lei un ottimo alleato. Probabilmente che lei sia uomo o donna in quel momento quasi non è così rilevante per chi le affida questo ruolo. Casualmente c'è lei che sa fare molto bene il suo mestiere e lo fa da donna perché è una donna, ma probabilmente avendo imparato l'arte del governo, perché in fondo è stata a corte dapprima in Francia, poi in Spagna e conosce molto bene tutto ciò che è Fiandre e Borgogna, perché è figlia di una borgognona ed è nipote di un Asburgo.
Thank you.
la studiosa Sonia Merli, che abbiamo incontrato al Festival del Medioevo di Gubbio. Su Giovanna La Paz, numerose le pubblicazioni. Una lettura che potremmo definire con una piccola forzatura femminista è quella di Edgarda Ferri, Giovanna La Paz, regina ribelle nella Spagna dell'Inquisizione, pubblicato da Mondadori. Su Carlo V vi è una bibliografia naturalmente ancora più imponente. Da consigliare quella firmata dal grande medievista tedesco Karl Brandi, che fece numerose incursioni nell'epoca del Rinascimento. Un grazie da parte di Roberto Antonini, appuntamento con Geronimo Storia lunedì prossimo, ma anche sul nostro sito e via podcast rsi.ch/podcast per tutti i nostri programmi.